Siamo nell'ultimo giorno dell'ottava di Pasqua e sappiamo tutti che questa seconda domenica di Pasqua è diventata da alcuni anni la festa della Divina Misericordia. Io però in questo momento volevo contemplare più che la Divina Misericordia, proprio la settimana, l'ottava di Pasqua, che è come un solo giorno. E oggi noi abbiamo visto come San Tommaso Apostolo ha difficoltà a credere alla resurrezione di Cristo, e anzi che proprio si mette in opposizione, no, rispetto agli altri apostoli, dice: io non ci credo finché non metterò il dito nelle sue piaghe. E questo è veramente molto molto bello che la Chiesa primitiva non avesse paura di raccontarci le difficoltà degli apostoli, no? Ricordiamoci che appena una persona cominciava a conoscere il cristianesimo, sapeva che Gesù, il fondatore, diciamo così, non è esatto chiamarlo fondatore, ma ci capiamo, era stato ucciso per mano di un apostolo, di un traditore che era un apostolo, no? Poi sapeva anche che San Pietro, che era il capo della Chiesa, diciamo, sto immaginando uno che diventava cristiano nei primi anni, no? Ecco, era stato a sua volta traditore e poi vedeva tante difficoltà. Cosa ci dice questa cosa? Ci dice che la Chiesa primitiva sapeva che l'unica possibilità per arrivare a Dio era la verità, era, diciamo, l'adesione alla realtà. E cosa che a noi tante volte spaventa. Per questo punto di vista volevo scegliere di leggere tra le molte versioni della risurrezione quella di San Marco, perché, diciamo, è quella più contraddittoria, se vogliamo, no? Appena terminato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono dei profumi e andarono per fare su di lui le unzioni usuali nelle sepolture. E di buon mattino, il primo giorno dopo il sabato, vennero al sepolcro quando il sole era già sorto. E dicevano fra di loro: chi ci rivolterà la pietra dell'ingresso del sepolcro? Ma guardando videro che la pietra già stava rivoltata da un lato. Era infatti molto grande. Ed entrate nel sepolcro, scorsero un giovane seduto a destra, vestito di bianco, e furono prese da stupore e terrore. Ma egli disse loro: non abbiate paura, voi cercate Gesù di Nazaret, il crocifisso, è risuscitato, non è più qui. Ecco il luogo dove lo avevano deposto. Ma andate a dire ai suoi discepoli, a Pietro, egli vi precede in Galilea. Là voi lo vedrete come egli vi ha detto. Esse uscirono dal sepolcro fuggendo, perché erano fuori di sé per lo spavento, e non dissero niente a nessuno, tanto erano spaventate. E questa era prima, diciamo così, il primo racconto. Quindi le donne escono dal sepolcro spaventate e non dicono niente a nessuno. Invece poi dopo San Marco è come se facesse un altro racconto. Essendo risorto al mattino del primo giorno della settimana, apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Ella andò ad annunziarlo a quelli che erano stati con lui, i quali erano in lutto e in pianto. Vedete, no? Che qui già è un racconto diverso. Ma essi, sentendo dire che era vivo ed era stato veduto a lei, non credettero. In seguito apparve sotto altro aspetto a due di costoro che erano in cammino per andare nella campagna, ed essi tornarono indietro a dirlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Se voi leggete San Luca invece dice che gli apostoli, quando i due discepoli di Emmaus raccontano di averlo incontrato risorto, dicono: ah sì, è apparso anche noi, è apparso a Cefa. Cioè, che cosa si... in realtà significa questo, cioè che dal punto di vista pratico è molto complicato trovare un accordo sui Vangeli per la risurrezione di Cristo. Non è complicato nella sostanza, cioè nella sostanza dicono tutti la stessa cosa, che Gesù, che era morto crocifisso, era stato sepolto, è risorto dai morti. Questo lo dicono tutti, ovviamente, no? Però poi uno scende nei particolari. I particolari è complicato farli combaciare. Personalmente io ho una mia spiegazione, ma non la faccio qua, dura mezz'ora, ma insomma poi è anche del tutto, se vogliamo, opinabile, no? Allora, che cosa significa? Che significa questo? Significa che l'angelo dice: troverete Gesù in Galilea. Voi sapete che poi Gesù appare, non appare in Galilea, no? Appare a Gerusalemme, appare ad Emmaus, che è, come sappiamo bene, poco vicino a Gerusalemme, quindi non appare in Galilea. Poi forse quando scende al cielo, se non mi ricordo, anzi neanche. E quindi che cosa vuol dire? Galilea significa un luogo metaforico, significa il luogo della confusione. La Galilea era il luogo della vita quotidiana, il luogo dove si incrociavano ebrei e pagani, vivevano assieme. Quindi, e infatti questo succede nella risurrezione di Cristo, che i racconti non sono del tutto coerenti, ripeto, nella sostanza principale sì, ma in tanti particolari non collimano. E ecco come avviene nella nostra vita. Come avviene nella nostra vita? Allora, se noi vogliamo avere una vita in cui tutti i conti tornano, è molto probabile che Gesù non ci sia. E perché? Sostanzialmente per quello che, per il senso della festa di oggi. La festa di oggi è la festa della misericordia. La misericordia è il modo normale di vivere la carità, quindi vuol dire la festa della carità in ultima analisi, e la carità è disordinata. Anche se noi spesso diciamo che insomma, a volte, no? Una carità ordinata, ovviamente c'è un senso giusto per capire questa frase, che significa che io prima devo voler bene, che ne so, a marito, moglie, figli, piuttosto che alle persone lontane, in questo senso ovviamente è vero, però la carità porta disordine nella mia vita. Una persona che vive una carità, cioè una persona che vive una vita ordinata, non vive nella carità, in pratica, non in teoria, eh? Adesso è chiara questa mia frase, se uno la prende in assoluto non è vero, no? Cioè una persona può benissimo stare malato a letto tutto il giorno, vivere tanta carità e avere una vita ordinata, che fa? Però ecco, io penso che il senso... che si può capire il senso nel quale lo sto dicendo. E cioè, se io faccio 2 ore di volontariato, il sabato pomeriggio dalle 5 alle 7 vado a Termini a dare da mangiare ai barboni. Pensiamo ad una liceale romana, no? Che vuole, cristiana, che vuole fare volontariato. Cosa fa? Va dalle 5 alle 7 a Termini, dà da mangiare i barboni, poi va a casa, si cambia, va alla doccia, perché alle, non so, alle 9 c'ha la festa dei 18 anni e torna, non so, alle 3 del mattino. Ecco, allora, benissimo. Come dire, io la mia carità l'ho vissuta 2 ore, sono tranquilla. E invece, se tu vai, quando io vado a fare volontariato, come mi vesto? Mi vesto con i blue jeans, mi vesto male, no? Se passo per te mi vestito bene, mi dà fastidio che un barbone venga a toccarmi, puzzano i barboni, non si capisce niente quando parlano, mi fanno perdere il tre. Ecco, questa è la carità disordinata, la carità vera, o adesso qui una questione di parole, come la vogliamo chiamare, carità, amore, quello che sia, insomma, no? E allora qual è l'ordine della carità? L'ordine della carità è che se io amo le persone per come sono, sto vicino a Dio. Dio mi arriva attraverso le persone e molte volte le cose non vanno come io vorrei che andassero. A me colpisce, spero di non urtare nessuna suscettibilità con questo esempio che sto per fare, colpiscono questi incontri, no? che fa Papa Francesco con Eugenio Scalfari. Ogni volta che li fa succedono sempre così macelli, perché Scalfari insomma, racconta questi incontri come se fossero interviste, quindi succede quello che succede. Ecco, io non so, se io fossi al posto di Papa Francesco magari direi: senti, basta, cioè, non incontro più, oppure gli dico: senti, pianta di scrivere quello che ci diciamo, poi viene frainteso, no? Per dire, Papa Giovanni Paolo II e Pertini anche erano amici, però Pertini non aveva mai scritto le cose che si dicevano, magari Pertini anche prima di morire scriveva Dio con la D minuscola, no? Magari Pertini avrà detto qualche volta a Karol Wojtyła: ma io non credo in Dio. E Karol Wojtyła, non lo so, sarà stato in silenzio ad ascoltare, allora diventava un silenzio a senso, che ne so, però non è che poi uno lo va a raccontare in giro. No, questo per dire che però noi dobbiamo, tante volte succede, no? Anche l'altro giorno adesso è uscito una suora che dice: Papa Francesco mi ha detto sui contraccettivi questo e quest'altro. Perché? Perché confessa, è chiaro che se io, come ha fatto l'anno scorso, se mi metto in piazza San Pietro a confessare, chi capita? Che Giovanni Paolo II confessava, sì, ma non confessava a chi capitava. Erano selezionate le persone a confessarsi con Papa Giovanni Paolo II. Invece se io mi metto in piazza senza avvertire nessuno, prendo la sedia, dico a un confessore: alzati, mi siedo io, e chi c'è c'è. Se poi succede che la ragazzina che ho confessato racconta quello che io gli ho detto, che controllo ho? Capite? Non c'è nessun controllo, infatti non succede quello che succede, no? Ora è chiaro che una persona può dire: no, ma è imprudente. Se voi avrete la conversazione sulla prudenza, una persona può dire: ma è imprudente il Papa a comportarsi così. Certo, non so se da un certo punto di vista è imprudente, ma però se io voglio una prudenza per cui non rischio nulla, allora devo tornare a vivere il pontificato con una distanza dalla gente, che è quello infatti il motivo per cui il pontificato nei secoli, ci sono anche tante ragioni, ma parliamo dell'epoca moderna, era lontano, il pontefice era lontano, lontanissimo dalla gente, per forza. Cioè non è che era giustificato, no? Uno voleva essere sicuro che quello che diceva era filtrato, garantito. Però se tu vuoi essere vicino alla gente, devi fare in un altro modo, devi essere imprudente. Certo, allora è facile dire che Gesù ha fatto come Papa Francesco. Cioè, voi pensate, quello che noi sappiamo del colloquio tra Gesù e la Samaritana lo racconta la Samaritana. Chi era la Samaritana? Era una prostituta. Dio cerca adoratori che lo adorino in spirito e verità. Ma chi l'ha detto questo? Immaginatevi un fariseo che ascolta questa frase, cioè, ma chi l'ha detto? Ma chi è questa donna che dice questa roba? Ma non soltanto è una donna innanzitutto, quindi non le va creduto, e poi è una prostituta, quindi a maggior ragione non le va creduto. È qualcosa di molto serio questo fatto della resurrezione, della Galilea. Gesù appare in Galilea, quindi questa Galilea che è non è la Galilea reale, è la Galilea metaforica che indica il luogo del macello, dello sporco, della vita, ecco, diciamo così, della vita contaminata. Risorge, appare soltanto lì, risorge soltanto lì. È una cosa molto, questa cosa che è molto rischiosa, è molto brutta. Colleghiamola con la festa, molto brutta, cioè scusate, molto bella, intendo dire, molto, cioè se uno la prende sul serio, può anche fare paura, perché uno dice, ma io ho vissuto tutta una vita, magari anche molto dura, però molto ordinata. Ma ho incontrato Gesù Cristo, molto ordinata. Avrò incontrato Gesù Cristo. Sapete, il senso della festa della misericordia qual è? È che uno, cioè tutti noi abbiamo nel cuore il problema della giustizia, no? Questo clamore sul fatto che non esiste l'inferno, da cosa dipende? Cioè, dipende, c'è il problema che non esiste l'inferno, non è che non esiste l'inferno, esiste, ma voglio dire, il dire che non esiste è un problema perché? Perché tutti noi abbiamo nel cuore il senso della giustizia. Io mi rifiuto di pensare che Adolf Hitler venga trattato da Dio come Madre Teresa di Calcutta, ecco, non può essere, no? Allora, come si compongono giustizia e misericordia? In realtà la giustizia e la misericordia si compongono perché c'è, per avere misericordia bisogna dare misericordia. Rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Per cui immaginate che una persona arriva e dice, ma io quando morirò, cosa mi chiederà Dio? Qui se uno dice, Dio mi chiederà, sei stata puntuale in questo, quest'altro, fatto puntualmente tutto, allora uno risponde, sì. Poi arriva Papa Francesco e dice, no, aspetta un attimo, cioè che poi lui dice che è il Vangelo, no? Dice, no, ma invece tu sarai valutato sulla misericordia. Dice, ma io, oddio, la misericordia, che io non ho avuto misericordia, cioè, sì, in teoria, sì. Ero chiuso in una vita mia molto ordinata. Allora, Dio non avrà misericordia di te. Capito? Cioè, è un problema. Cioè, può essere un grosso problema, cioè veramente. E poi quelle. Cioè, io oggi ho celebrato la messa nella parrocchia San Giovanni Battista, no? Finita la messa, è venuta una signora a farmi un discorso. Sì. Cioè, cosa voglio dire? Che quando uno sta in queste, nelle parrocchie vengono persone che fanno discorsi strampalati e uno vorrebbe dire, ma io lasciatemi in pace, no? Che c'entro adesso? Però poi uno dice, ma io amo veramente Dio, la Chiesa, se poi non ascolto la signora strampalata? Forse non è vero che amo Dio e la Chiesa. Se voi avete a che fare con le persone importanti, se tu non sei importante, manco ti rispondono al telefono. Quindi, perché le persone importanti parlano solo con le persone importanti. Quindi, tu non sei importante, manco ti rispondo. Guardate che poi uno comunque va incontro, come si vede, va incontro a tantissime critiche, cioè come fai sbagli, non è che c'è un modo per essere sicuro. Però quello che, sto tornando al punto, cioè il punto della risurrezione di Cristo è che Gesù appare come, cioè noi incontriamo il risorto in Galilea. Nella realtà, se uno legge i quattro Vangeli della risurrezione di Cristo, se vogliamo pure San Paolo, c'è quella è la Galilea. Perché? Perché non tornano i conti, almeno non tornano tutti i conti. Che fanno le donne? È vero che sono spaventate e non dicono niente a nessuno, o invece vanno a dire, come dice due righe dopo, qual è la verità? Capite? Cioè, è una cosa complicata. Allora, come mettere in pratica nella nostra vita queste suggestioni che nascono dal Vangelo? Innanzitutto, sicuramente non dobbiamo scoraggiarci. Cioè, nel senso che se una persona dicesse oddio, ho sbagliato tutto nella vita, farebbe il gioco del demonio, perché comunque ciascuno di noi ha cercato di fare la volontà di Dio. Quindi questo non è che uno deve dire devo ricominciare da zero. Poi un pochino deve cercare di ascoltare lo Spirito Santo, cercando di vedere in pratica cosa riesco a fare, cioè la dottrina dei 5 pani e 2 pesci, no? Cioè io do quello che ho, io vivo in una situazione tale per cui, ecco, io abito in un centro dell'Opus Dei, io non posso portare a tavola il povero che trovo in Piazza Balsamo Crivelli, non me lo fanno portare, mi piace, cosa devo fare? Magari, ecco, come abbiamo fatto qualche mese fa, possiamo organizzare bene una cosa con i poveri, ma una volta. E cioè, però io penso che sia importante avere lo spazio, tenere aperta la fessura, perché ci sia un po' di Galilea nella nostra vita. Chiaramente non deve essere il disordine dovuto alla mia pigrizia, al fatto che al mio egoismo, no? Ma deve essere il disordine collegato con l'essere aperti alle sorprese della vita. Come mai Tommaso Apostolo è così negativo sulla risurrezione di Cristo? Perché, vabbè, insomma, un po' è evidente, cioè in gran parte è evidente, non è mai risolto nessuno, ma anche perché loro non pensavano che, cioè, la loro gerarchia era comunque quella dei farisei. Quando i discepoli di Emmaus dicono i nostri capi lo hanno condannato a morte, ecco, sono i loro capi. Sono proprio, cioè, passa un sacco di tempo prima che gli ebrei scoprano di essere cristiani, sai, no? Che fino ad Antiochia non c'è il nome di cristiano, ma anche tecnicamente il fatto di isolare all'interno dell'ebraismo gli ebrei cristiani avviene dopo la caduta di Gerusalemme. Quindi per loro, cioè loro possono vivere il dissidio tra il fatto che i capi dicono che Gesù non è il Messia e il credere invece che per loro Gesù è il Messia, dicendo vabbè, tra un po' di tempo si convertiranno, ma vivono con i capi che dicono questo qua è un bestemmiatore. Quindi è molto pesante questa cosa, cioè è molto pesante nel cuore. Cioè, in fin dei conti, credere che Gesù è risorto significa lasciare lo spazio all'amore nella nostra vita. Lasciare lo spazio all'amore nella nostra vita. All'amore così com'è. Quindi quasi sempre imperfetto, sporco, limitato. Quindi Gesù appare in Galilea, partiamo da questo punto fondamentale. Per incontrare Gesù dobbiamo andare in Galilea, dobbiamo vivere, in fin dei conti possiamo dire anche quello che ha vissuto San Cosimo di Scrivà, perché lui, perché noi dal nostro punto di vista San Cosimo di Scrivà è un santo, ma dal suo punto di vista, cioè lui ha vissuto per tantissimi anni come quasi eretico, anzi come persona denunciata per eresia. Poi a un certo punto questa cosa è cambiata, ma anche tutti gli anni romani, no? Fare il morto per non essere ammazzato, tutte queste cose. Cioè, in realtà questo problema è radicale per poter incontrare Cristo. Bene, allora ci fermiamo, chiediamo alla Madonna che ci aiuti, lei che è stata durante il Sabato Santo, anzi durante il Triduo Pasquale, l'unica a credere alla risurrezione di Gesù, le chiediamo che ci dia un pochino della nostra fede, della sua fede.